Fabrizio, buongiorno.
Buongiorno Fabrizio.
Buongiorno ragazzi. Buongiorno.
Allora, in merito alla notizia che è un po' ci lascia così, ti volevo domandare, ma tu immaginavi il risultato?
Sei sorpreso da questo risultato?
Sorpresissimo, non mi aspettavo che un sindaco così bravo e attento come il nostro potesse andare in fondo a tutte le classifiche.
Ma devo interpretare il sarcasmo tra le sue parole?
Assolutamente sì. Sai, guarda. Ti dico con sincerità, è tutto il Sole 24 Ore ovviamente tiene conto nelle sue classifiche di standard che vengono poi replicate su tutte le città d'Italia. E quegli standard sono quelli relativi alla qualità della vita, alla qualità dei servizi, alla raccolta dei rifiuti, alla qualità dell'aria. E credo che non ci voglia molto a immaginare che Palermo non soddisfi pienamente nessuno di questi standard. È una città che fa fatica a garantire la gestione ordinaria dei servizi, c'è lo scandalo dei cimiteri. Già. E io voglio ricordare che in questo momento in cui ne parliamo ci sono più di 500 salme vergognosamente lasciate in deposito, alcune anche da gennaio di questi anni in attesa di sepoltura. Voglio ricordare che la nostra città in termini di mobilità è una delle città più invivibili dell'intera Italia. Dall'altra parte vedo che sul podio è il primo nella classifica dei sindaci è il sindaco di Bari, De Caro, il mio amico presidente
dell'ANCI,
l'Associazione Nazionale dei Comuni, di cui io sono componente del direttivo nazionale. E quindi questo ci dice che anche un sindaco del sud, lui è sindaco di Bari,
è di una grande città.
Di una grande città che potrebbe subire la stessa difficoltà di una città del sud come Palermo, in realtà poi può guidare una classifica superando persino i sindaci di Milano o di altre città che hanno grandi servizi come Bologna, penso a tutta la Toscana. E quindi diciamo il dato è impietoso per la città di Palermo, ma è un dato oggettivo. Ecco, a dare la pagella non è stato Fabrizio Prandelli o qualche membro dell'opposizione scontenta di motivazioni politiche, ma in realtà una misurazione di questi indicatori.
No, anche perché la penultima poi è Virginia Raggi, sindaco di Roma, quindi se vogliamo
Virginia Raggi che sta giù in fondo anch'essa alle classifiche la dice lunga.
Infatti. Senti, ma a questo punto, visto che si comincia a parlare, grazie anche a questa notizia, del 2022, stavo leggendo un'intervista fatta a Fabio Giambrone, il vice sindaco, che parla insomma di un cambiamento che è sotto gli occhi di tutti, e quando l'intervistatore chiede quali sarebbero le cose di cui ha paura, insomma, se non dovesse essere, l'unico riferimento che fa, probabilmente ma è stato tagliato altro, è la viabilità, cioè la strada da chiusa, l'isola pedonale di via Maccheda e qualche parcheggio, senza fare riferimento a tutto quello che invece è il nero di cui, cioè il contrario di cui hai sottolineato tu.
Poi io vorrei parlare dei cantieri che invece sono perenni in via Perico Amari, della chiusura imminente di via Ruggero VII per altri cantieri, di una città che stenta a chiudere l'anello ferroviario e il raddoppio, ma è una città di interni incompiuti, quindi si può essere contenti sicuramente della pedonalizzazione di poche centinaia di metri, però rispetto alle vivibilità di chilometri di strade cittadine.
No, ma più che altro, con il dovuto rispetto, non mi sembra che ci volesse questo grande impegno, cioè fosse così insormontabile come impresa il fatto di decidere di chiudere e far diventare insapevole una strada, contrariamente ad altri impegni di pubblico servizio che stiamo vedendo sono carenti. Oggi parleremo con i tuoi colleghi del Consiglio dei problemi della RAP, dei tanti problemi. Per cui
devo dire che lì la pedonalizzazione di quelle aree si è resa anche necessaria per completare il circuito UNESCO. Cui Palermo chiaramente fa parte, quindi erano dei presupposti necessari. Dico, ma si può fare di più, si può fare di meglio. Io penso che ci sono anche intere borgate o interi quartieri anche di periferia che hanno diritto uguali alla pedonalizzazione. Perché la vivibilità dovrebbe essere garantita in alcune aree belle della nostra città e non in altre aree residenziali in cui poter fruire degli spazi pubblici? Invece Palermo è una pattumiera, una discarica, è una città senza servizi, soprattutto in quelli che sono i cosiddetti quartieri residenziali, anche lì maltenuto, sporco e non curato, e dimenticare che Palermo è una città di circa 750.000 abitanti.
Ed il fatto che è abbastanza grande.
Per la prima volta siano proprio i palermitani a dire di non essere felici di Luca Orlando, può essere veramente quello che dici tu, il sintomo che si siano resi conto che a Palermo ci sono figli e figliastri, zone in cui bene, zone in cui non è così.
Io voglio sempre dare fiducia ai palermitani e penso sempre che i cittadini abbiano ragione. Poi vorrei che non fossero faccioli e che ricordassero questo sempre, perché io ho visto mutare gli umori dei palermitani e rinunciare anche alla propria intelligenza durante le occasioni elettorali. Spero che non sarà così in futuro.
Certo. Senti, ci sono alcuni commenti. Intanto arriva questo, dice: forza Fabrizio, un amico di Figarazzi, magari un giorno tu sindaco di Palermo. D'altra levatura, l'altro messaggio: se ci fossi tu sindaco, forse avremmo più clandestini in città. Come vuoi rispondere?
Intanto il sindaco dei clandestini mi sembra,
infatti mi sembra strano,
è il sindaco Orlando. Dopodiché io sono sempre della cultura che nessuno è straniero sulla terra e nessuno di noi decide dove nascere, ma può scegliere dove vivere, e la vivibilità però di un posto deve valere sia per chi arriva a vivere qui sia per chi ci vive. Quindi io credo che Palermo abbia peccato in questo. Palermo deve essere una città accogliente innanzitutto per i 750.000 palermitani che ci abitano, e poi dobbiamo aumentare di qualche centinaia che decidono di trasferirsi qui, magari anche turisti stranieri per alcuni mesi dell'anno pieni di soldi e di opportunità. Io non sarei contento,
anche perché vorrei ricordare che se vengono gli americani con i soldi o i cinesi con i soldi, sempre, esatto, sempre extracomunitari
sono
non è che sono extracomunitari.
No, l'ultima cosa che volevo chiederti, voglio riempirne,
sì, ecco, volevo chiederti l'ultima cosa, perché stavo leggendo nel frattempo sempre questa intervista su Levi Sicilia a Fabio Giambrone, che in merito alle elezioni fa una considerazione. Dice: intanto parlare di nomi è prematuri, cioè, però ricordo che nel 2017 ci siamo ritrovati a una coalizione che ha sostenuto il progetto e ha vinto al primo turno. Ecco, è una cosa che spesso non viene citata dai vincitori, in questo caso rispetto alle elezioni del 2017, è che unico caso in Italia la regione siciliana, il governo del PD, allora la regione siciliana, decise di cambiare la legge elettorale, decise di abbassare il quorum al 40% per poter vincere. Questa è una cosa che ha danneggiato anche te in quanto concorrente. Allora,
certo,
ti dico,
in qualsiasi posto al mondo, non in Italia, ecco, si vince col 50% più nel primo turno.
E invece
amici dell'assemblea regionale, per farmi fecero una legge, proprio la legge Orlando, in cui si vince in Sicilia col 40% più uno. Orlando ha vinto col 42%, io ho perso col 37%.
Ecco.
Fossimo stati in Italia,
ecco, si sarebbe andati al ballottaggio.
Saremmo andati al ballottaggio e chissà come sarebbe finita, al netto di errori,
certo,
di valutazioni,
certo,
di difficoltà,
certo,
però quella partita non sarebbe stata così scontata. Poi chi vince ha sempre ragione,
certo,
chi
per carità,
sempre torto.
Per carità.
Il problema è il dopo, quello che succede dopo chi vince.
È bene, secondo me, ogni tanto ricordarle le cose. Ora, io non voglio fare sembrare quello che parteggia per uno o per l'altro. Noi stiamo cercando di analizzare le cose per come sono state. Così come riconosco a Luca Orlando una grandissima capacità di pubbliche relazioni, che è veramente è molto brava.
Di attrarre l'interesse europeo, magari in alcuni casi, perché no?
Il che, come qualcuno dice, dopo di nessuno sarebbe come lui, e questo è un'affermazione
questo
che non ha motivo
buona.
Di
appunto,
no, il fatto che qualcuno dica, se qualcuno dice che meglio di lui non c'è nessuno al mondo, purtroppo
discorso,
devo dire, ragazzi,
di lui
calmi, perché non avendo la certezza, perché nessuno, non l'avete messa alla prova, dire una cosa del genere è una, non sta in cielo né in terra. Questo,
diciamo, che immaginare peggio di come stia Palermo adesso è molto complicato.
Quello è molto più difficile,
molto,
ecco, adesso a me viene difficile pensare che qualcuno possa fare peggio di quello che è stato fatto.
Non giudico l'operato di Orlando, io giudico quello che vedo. Una Palermo peggio di così io non riesco a immaginarla in questo momento.
La giudica il Sole 24 Ore.
Appunto, bravo.
Che, diciamo, il Sole 24 Ore è veramente una fonte seria,
attendibile,
autorevole, e ha stilato la classifica di 106 città
d'Italia.
105, perché noi siamo, anche se Orlando, sì, esatto, è il 105esimo posto, diciamo, in classifica, l'ultimo.
Esatto.
E quindi sono indicatori molto seri.
Senti,
indagini,
no, non c'è dubbio su questo. Un'ultima domanda che fa l'ascoltatore: novità sulla mozione di sfiducia?
Assolutamente sì, io ho detto, appena finalmente sarà cessato lo stato dichiarato dal governo nazionale di emergenza, così affinché io sia al di fuori di ogni sospetto di ostruzionismo o di non amore della città, la prima cosa che farò è sottoporre finalmente al Consiglio Comunale la mozione di sfiducia per la votazione.
Ho capito, questa mi sembrava doverosa.
Questo è un appuntamento che io ho con i palermitani. Dopodiché, i palermitani, è corretto anche, qualora la mozione di sfiducia non passasse, che sappiano quali sono i consiglieri comunali che sostengono questo bravissimo sindaco nella gestione della città.
Perfetto.
Così da ricordarsene e poterli votare nuovamente,
ecco,
subito dopo.
Chiaro, chiaro. Senti, a questo punto, parlando di politica nazionale, visto che c'è Berlusconi che cita Falcone e attacca Orlando definendolo campione del peggiore giustizialismo, una battuta se vuoi sulla petizione che sta lanciando Micicchè, firmata la petizione per Berlusconi senatore a vita. Vuoi esprimerti anche su questo?
Ma io di certo non sono di quelli che correrà a sottoscrivere la petizione, non mi appassiona questo dibattito, c'è però un dato vero su cui ognuno di noi finalmente sta avendo risposte, che è una politicizzazione e una non supremazia, un super partes della magistratura che spesso interviene negli eventi politici determinando delle scongiure. Io voglio ricordare che anche io a 4 mesi da una competizione elettorale sono stato raggiunto anche da un avviso di garanzia finito immediatamente in una bolla di sapone, che però credo abbia avuto un peso e abbia condizionato le sorti politiche di quella campagna elettorale. Poi ho trovato un collegio giudicante di persone oneste, per bene, però io dentro di me mi chiedo sempre come è nata quell'indagine e come sarebbero andate le elezioni se io a quattro mesi, in un momento in cui volavo ai sondaggi, non avessi dato all'opinione pubblica un pensiero ulteriore e ai miei avversari uno strumento per poterci attaccare, marciare.
Benissimo.
Dopodiché io voglio ricordare, a proposito del dibattito, le parole sempre di Falcone, desecretate nel 2017 al CSM, che disse in maniera chiara, non sono le mie parole, che probabilmente Orlando lo attaccava allora perché lui aveva affermato il fatto che mai il sistema di Ciancimino era forte in città quanto quello di Orlando, sindaco di Palermo.
Ecco,
questa è una frase di una pesantezza incredibile.
Ed erano gli appunti di Falcone, esatto.
Negli anni 90, ecco. Pronunciata da Falcone, CSM è desecretata soltanto nel 2017. E a me questa cosa fa pensare tanto.
È vero. Fabrizio, grazie come sempre per la tua disponibilità. Buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie Fabrizio
a voi.
Ferrandelli.
Grazie tanto. Grazie.
Ciao, ciao, ciao. Adesso Disco Time, poi torneremo in diretta e ci collegheremo al telefono con il vicepresidente della Regione Siciliana, Gaetano Armao, che fa tira un po' le somme per quelli che sono i danni conseguenti a questo stop, a questo lockdown che il Covid-19 ha prodotto, danni alla nostra economia, ma cercheremo di capire quali potrebbero essere le misure da mettere in campo per cercare di risalire la china. Quindi Disco Time, qualche spot e poi in diretta con il vicepresidente della regione Gaetano Armao. Restate con noi.